Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Immaginate con me un uomo che ha commesso più gravi reati e in seguito viene condannato all'ergastolo. Allora, questo non è in Italia, è un paese in cui i carceri sono posti di tormento, sono terribili, le condizioni sono atroci. Vivono in una piccola cella per terra, umida, non c'è fognatura, c'è poco da mangiare, è proprio una condizione terribile. E in questo paese, una volta che ti mettono dentro, non c'è speranza di uscire. Tu sarai lì per la vita. E allora, questo uomo si trova in ergastolo, davanti a sé è giovane, una vita terribile. Non vedrà, non permettono visite, non avrà contatto con la famiglia, e sarà lì in questa situazione per tanti anni. E perché sta lì? Perché ha scelto lui di commettere quei reati. Un giorno arriva la guardia, che lui non vede la luce, non c'è neanche finestra, è sottoterra. Arriva la guardia, gli apre la porta e dice: vieni, cosa c'è? Vieni. E lo portano fuori, lo portano al cancello esterno della carcere e gli danno un certificato e gli dicono: il re ti ha condonato. E qui c'è, lì c'è una macchina che ti ha provveduto. Lì in questa busta grande ci sono chiavi per un appartamento che ti ha comprato e ti ha dato uno stipendio, una pensione per tutta la vita, così non avrai bisogno, e tua famiglia sta nell'appartamento nuovo aspettandoti. Tu puoi andare a vivere libero e godere la tua famiglia. Cioè, questo uomo non ci crede. Lì c'è la macchina, lui ha timore, non spara, lui va alla macchina, guarda la cartina, arriva a un bel appartamento e lì c'è la famiglia che lo abbracciano. Che cosa pensereste se in seguito a questo quell'uomo cominciasse a brontolare perché il suo appartamento, pur avendo tutto, non è la posizione che avrebbe voluto lui? E se comincia a lamentarsi ed essere scontento perché la macchina, che non è vecchiotta ma non era il modello più bello, e se lui dovesse brontolare di queste cose, cosa pensereste di lui? Ricordando chi è, ricordando quello era la sua vita e che speranze di cambiare non ce n'era. Cosa pensereste se lui dovesse stare male perché l'appartamento non è proprio il più bello in città? E pur non mancando nulla, quella pensione che ha ricevuto non avendo fatto nulla. Sì, ma gli provvedi il necessario e qualcosa in più, ma non è lussuoso. E se lui dovesse brontolare di questo, che tipo di uomo sarebbe? Cosa serve a quell'uomo di avere gioia e stare bene? Serve una condizione diversa o serve ricordare da che cosa è stato salvato? Cioè, serve ricordare. Allora, noi che siamo in Cristo, nel nostro cammino verso il cielo, come i pellegrini, ora che siamo salvati, è tanto importante che ricordiamo da che cosa siamo stati salvati. È l'immensità dell'opera della salvezza. Perché ricordando quello che era la nostra condizione, anche se eravamo ciechi, ma adesso non siamo ciechi, ci porterà ad avere grande gioia in quello che è la nostra condizione oggi in attesa del cielo. Perciò oggi vogliamo considerare insieme un brano che ci aiuta a ricordare quale era la nostra condizione prima, anche se all'epoca non ne sapevamo. E ci aiuta a capire qual è la condizione in Cristo oggi e cosa ci ha comprato. Il brano in Efesini, capitolo 2, dal versetto 11. Dall'11 a 22, anche se oggi arriviamo, Dio volendo, solo a versetto 15. Quindi, Efesini, capitolo 2, dal versetto 11. Questo brano parla di gentili, e lo vogliamo incirconcisi e gentili. E altri brani useranno la parola greci. Dobbiamo capire questo per capire il brano. Questo brano è scritto a persone salvate in Cristo che non erano giudei. Che vuol dire? Il mondo prima di Cristo era diviso in due gruppi. Era diviso in giudei e non giudei. E di quello che so io, ognuno di noi ci trovavamo con i non giudei, tutti. Ma chi erano i giudei? I giudei era un popolo che prima non esisteva. E Dio ha scelto per lui, ha scelto per scelta sua, libera scelta, di creare un popolo suo. Quindi ha preso un uomo che non aveva cercato lui. Lui è andato a cercare questo uomo, Abramo, e ha detto a questo uomo senza figli: farò di te e della tua discendenza un grande popolo, e sarà il mio popolo, e da questo popolo manderò la salvezza sul mondo. E Abramo diceva: ma io non ho figli. Dio diceva: ti darò un figlio. E conoscete la storia, che quando lui era ormai vecchio, dopo anni e anni e anni di aspettare, e la promessa non si è avverata, e lui a un certo punto ha cercato lui di far sì che avrebbe un figlio, non aspettando Dio, e ha preso la moglie, ha dato la sua schiava a lui, perché lei non voleva aspettare Dio, non credeva, la sua fede era debole in quel momento. È nato un figlio, ma non era il figlio che Dio aveva promesso. E finalmente è arrivato quel figlio che Dio aveva promesso, ed è stato un figlio miracoloso, Isacco. E da Isacco due figli, ma solo uno era quello dove doveva seguire la linea, era quello da Giacobbe. E Giacobbe ha avuto 12 figli. E poi questi 12 figli, Dio ha fatto sì che sono andati a vivere in Egitto, che aveva già detto ad Abramo. E in Egitto sono moltiplicati, diventati milioni di persone in 4 secoli. È diventato un popolo, il popolo di Dio. Non era un buon popolo, non erano ubbidienti, di solito non avevano fede. Non erano il popolo di Dio perché c'era qualcosa di speciale, non c'era nulla di speciale. Erano speciali solamente perché Dio ha scelto loro, non perché avevano qualche merito. E da loro vediamo la storia di come Dio ha trattato il suo popolo in tutto l'Antico Testamento per far arrivare da loro il Cristo Gesù, che è nato come giudeo. Allora, i giudei avevano i patti. Dio ha fatto un patto con Abramo, ha fatto un altro patto, aggiungendo a questo, quando c'era il tempo di Mosè, ha fatto un patto con Davide. Dio ha dato loro le sue promesse. Allora, nell'Antico Testamento, per andare a Dio, dovevi andare per mezzo del, quello che veniva chiamato il Dio di Israele, che è Dio del mondo. Ricordando che loro erano delle volte i più ribelli, e Dio ha disciplinato loro terribilmente per il loro peccato. Non erano buoni, ma erano scelti da Dio per grazia. Allora il giudaismo era il modo di scoprire Dio. E tutti quelli che non erano giudei erano esclusi da quelle promesse, esclusi dai patti. E poi è venuto Gesù. Allora questo brano parla di non lì, ma dopo. Dopo che Gesù è venuto, dopo che le persone venivano salvati per fede in Gesù, e lui sta parlando in questo brano a noi che siamo salvati, che non siamo nati come ebrei. Io sono il primo, e mi pare tutti voi. Allora, tenendo quello in mente, leggiamo questo brano. Ricordatevi che un tempo voi, gentili di nascita, chiamati incirconcisi da quelli che si dicono circoncisi, perché tali sono stati fatti nella carne per mano d'uomo, eravate in quel tempo senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele, ed estranei ai patti della promessa, non avendo speranza, ed essendo senza Dio nel mondo. Ma ora, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete stati avvicinati per mezzo del sangue di Cristo. Egli infatti è la nostra pace, colui che ha fatto dei due uno e ha demolito il muro di separazione, avendo abolito nella sua carne l'inimicizia, la legge dei comandamenti fatti di prescrizione, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace, e per riconciliare ambidue con Dio in un solo corpo per mezzo della croce, avendo ucciso l'inimicizia in se stesso. Ed egli venne per annunziare la pace a voi che eravate lontani e a quelli che erano vicini, poiché per mezzo di lui abbiamo entrambi accesso al Padre in uno stesso spirito. Voi dunque non siete più forestieri né ospiti, ma concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio, edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Gesù Cristo stesso la pietra angolare, su cui tutto l'edificio, ben collegato insieme, cresce, per essere un tempio santo nel Signore, in cui voi siete insieme edificati, per essere una dimora di Dio nello Spirito. Capire e ricordare attivamente, non solo capire, ma ricordare attivamente le verità in questo brano può darci un'immensa gioia e fortificare la nostra fede anche nelle prove più difficili della vita. Ricordate che in questa epistola finora Paolo ha parlato della nostra salvezza dal punto di vista di Dio. Ha spiegato quello che Dio aveva fatto nell'eternità passata, scegliendo di salvare un popolo in Cristo. Ha spiegato quello che Dio ha fatto nella vita di ogni credente in quel momento, quando ha vivificato quel credente, aprendo i suoi occhi, dando vita spirituale affinché poteva credere, ravvedersi ed essere giustificato. E adesso, avendo parlato della salvezza compiuta da Dio in ognuno che era salvato, ricorda loro quello che veramente non si capisce prima della salvezza, quale era la loro condizione. E questo brano parla di quello. Allora, di nuovo leggo versetto 11. Perciò, ricordatevi che un tempo voi gentili di nascita, chiamati incirconcisi da quelli che si dicono circoncisi, perché tali sono stati fatti nella carne per mano di uomo, iniziamo lì. Ricordatevi. È un imperativo, è un comando. Dio ci comanda, per il nostro bene, di ricordare, non solo di sapere, ma di tenere in mente, ricordare, quale era la nostra condizione passata quando eravamo nelle tenebre. Non basta sapere intellettualmente che se uno mi chiede, ah sì, e sapere dire, dovremo tutti i giorni ricordare quello che era la nostra condizione. Eravamo gentili di nascita, quindi noi non eravamo il popolo di Dio. Eravamo pagani, senza renderci conto. Eravamo quello che la Bibbia chiama incirconcisi. E i giudei vedono così, in quanto loro sono giudei per un rito umano, nati con sangue giudeo. Loro avevano le promesse e i patti, noi no. Allora, infatti, qui Paolo descrive la condizione. Eravate, lì versetto 12, in quel tempo senza Cristo, estranei della cittadinanza di Israele, ed estranei ai patti della promessa, non avendo speranza, ed essendo senza Dio nel mondo. Ok? La prima cosa dice, eravamo, lui sta parlando a voi, che siamo noi, eravamo in quel tempo, cosa dice? Una cosa terribile. Eravamo senza Cristo, totalmente senza Gesù Cristo. Essere senza Cristo vuol dire essere senza il Salvatore, e perciò perduti eternamente. Tu puoi essere una buona persona agli occhi degli uomini, puoi essere religiosa, puoi credere la Bibbia, puoi pregare, puoi cercare di non fare il male e di fare il bene, e tu sei perduto per sempre se non hai Gesù Cristo, perché Lui è il Salvatore. Senza Cristo vuol dire essere senza accesso al trono di Dio. Tu non hai diritto di pregare senza Cristo. Tutto il mondo prega e le preghiere non arrivano oltre il soffitto se non c'è Gesù Cristo di mezzo. Noi pregavamo e le preghiere non arrivavano a Dio. Ogni tanto Satana risponde a preghiere per tenere le persone accecate. Gesù Cristo è il sommo sacerdote che ci dà libero accesso al trono di grazia, e se sei senza Cristo, sei senza il sommo sacerdote, senza il mediatore, chiuso fuori dalla presenza di Dio per sempre. Sei senza l'acqua viva che disette l'anima. Perciò tu puoi avere quello che vuoi e l'anima rimarrà assetata. Sei senza la vera vita, perché la vita è in Gesù Cristo. Sei senza tutte le benedizioni spirituali, perché ogni benedizione spirituale si ha per mezzo di Gesù Cristo. E se sei senza Cristo, sei senza tutte le benedizioni spirituali. Certo, hai le benedizioni terrene che Dio dà a tutti per mostrare la sua bontà a tutti, ma sei senza le benedizioni spirituali. E quindi eravamo ciechi. Non ci rendevamo conto minimamente della gravità della nostra condizione. Addirittura, spesso, ci pensavamo, ci credevamo di essere abbastanza buoni, abbastanza vicini a Dio. Ci credevamo cristiani, però senza Cristo. Eravamo inoltre estranei alla cittadinanza di Israele. Allora, i giudei non sono stati scelti perché erano buoni. Non esistevano i giudei. Dio ha creato i giudei per manifestare la sua grazia, non la loro bontà, perché la loro bontà non esisteva. Infatti, tutti i giudei che sono stati salvati per grazia. Non perché erano buoni. Ma noi non eravamo giudei. Eravamo estranei a quella cittadinanza. Non avevamo quella cura speciale di Dio. E perciò eravamo esclusi dalle promesse che avevano come popolo. E leggiamo in Romani 11 che tuttora Dio ha un posto speciale per i giudei. Non a causa loro, ma a causa del suo la sua decisione di scegliere i loro padri e la loro discendenza. E noi eravamo esclusi da quelle promesse. E in quella condizione, anche se non lo sapevamo, eravamo veramente e totalmente e assolutamente ed eternamente senza speranza. Pensate a cosa vuol dire che noi, non sapendolo ma non cambia la realtà, eravamo senza vera speranza. Cosa potrebbe essere più terribile del fatto di essere letteralmente senza una vera speranza? Essere senza speranza vuol dire che le cose non possono migliorare. Tu puoi affaticare, tu puoi pregare, tu puoi impegnarti, ma le cose non possono migliorare. In realtà possono solo peggiorare. Noi eravamo così. Eravamo senza speranza, perché noi eravamo sotto la nuvola dell'ira di Dio. Ciechi. Non sapevamo di questa nuvola, ma la nuvola c'era. La nuvola dell'ira di Dio che ci aspettava, aspettando il giorno del giudizio. E noi andavamo avanti, vedendoci meglio di altri, cercando un tesoro terreno, cercando di divertirci, di guadagnare, di avere una vita tranquilla, di essere buoni e religiosi. Ma eravamo senza speranza. E poi ci spiega, non avevamo speranza, e peggio ancora, non avevamo Dio. Eravamo, dice, senza Dio nel mondo. Essendo senza vera speranza, essendo senza Cristo, essendo senza le promesse, eravamo totalmente senza Dio. Godevamo i benefici naturali che Dio manda su tutti. La Bibbia dice che Dio manda la pioggia e il sole sui giusti e gli ingiusti. Ma non hanno Dio e hanno il giudizio eterno lì davanti a loro. E noi eravamo così. Eravamo totalmente separati da Dio. Impariamo altrove che questo era a causa dei nostri peccati. Dio è assolutamente santo. Noi di natura siamo assolutamente peccatori. E i nostri peccati ci tenevano eternamente separati da Dio. Ed eravamo ciechi. Non sapevamo di essere peccatori. Eravamo senza Dio, senza saperlo. Allora, io ho preso 4-5 minuti di descrivere una condizione che le parole non possono descrivere. Una condizione che, se fossimo lasciati soli, sarebbe durata tutta l'eternità. È più terribile di qualunque problema umano. In 5 minuti abbiamo descritto, ma non abbiamo capito. Dobbiamo pregare di capire di più quello che era veramente la nostra condizione. Nessun problema nella vita è minimamente paragonabile ad essere senza speranza, senza Cristo e senza Dio. E quello era la nostra vita. E 99,9% delle volte era senza renderci conto. Infatti, finché lo Spirito Santo non tocca gli occhi, non se ne sa. Essendo totalmente senza alcuna speranza, anche l'impegno più zelante di arrivare a Dio non avrebbe compiuto nulla. Eravamo spiritualmente ciechi e morti in attesa dell'eterno tormento. E prego che Dio ci aiuterà sempre di più a renderci conto quello che era la nostra condizione. Ma quello era il versetto 11-12. Ma poi c'è il versetto 13, che inizia con 5 parole eternamente importanti. Inizia con le parole, ma ora in Cristo Gesù. Versetto 12 iniziava con un tempo, in quel tempo. Versetto 13 inizia ora in Cristo Gesù. Ora in Cristo Gesù le cose non sono come prima, perché ora siamo in Cristo Gesù. Essere in Cristo Gesù cambia tutto eternamente e totalmente. In quel tempo vuol dire il tempo prima di essere in Cristo. Ora in Cristo Gesù tutto è cambiato. Gesù è la salvezza. Gesù è la verità. Gesù è la vita. Gesù è la fonte di ogni benedizione. Efesini 1:3 abbiamo letto: benedetto sia Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Chi è salvato ha ogni benedizione spirituale in Cristo. Gesù è la fonte e anche il mezzo di ogni benedizione che abbiamo. La vita senza speranza e senza Dio era la vita senza Cristo. Ma ora in Cristo tutto è cambiato, come leggiamo nei prossimi versetti. Leggo di nuovo versetto 13. Ma ora in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete stati avvicinati per mezzo del sangue di Cristo. Paolo sta per parlare di ora, ma torna a parlare di allora. Paolo sta per parlare di ora, ma torna a parlare di allora. E dobbiamo anche noi tornare a pensare ad allora, per capire ora. Più ricordiamo la realtà della vita senza Cristo, più vedremo la grandezza della nostra salvezza. Più ricordiamo la realtà e pensiamo della realtà della vita senza Cristo, più vedremo la grandezza della vita in Cristo. Perciò Paolo inizia ricordandoci ancora che un tempo eravamo lontani. Lontani da chi? Eravamo lontani da Dio. Ma io pregavo! Non importa, tu eri lontano da Dio perché non avevi Cristo. Nessuno può avvicinarsi a Dio se non per mezzo di Gesù Cristo. E notate la grammatica qui. Voi che un tempo eravate lontani, siete stati avvicinati per mezzo del sangue di Cristo. Siete stati avvicinati. Che tipo di grammatica è quello? È una frase, è un verbo. Siamo stati avvicinati. Passivo. Non ci siamo avvicinati. Non è che noi siamo andati a Dio. Siamo stati avvicinati a Dio. Dio ci ha portati a sé per mezzo di Gesù Cristo. Noi eravamo lontani. Versetto 12 spiega, eravamo senza Dio, lontanissimi, eternamente separati. Ora siamo stati avvicinati a Dio in Cristo Gesù. In che modo siamo stati avvicinati a Dio in Cristo? Siamo stati avvicinati per mezzo del sangue di Gesù Cristo. Siamo stati avvicinati per mezzo del sacrificio di Gesù Cristo. Infatti, vogliamo considerare queste parole il sangue di Gesù Cristo. Nella Bibbia, la frase che troviamo spesso, il sangue di Gesù Cristo, non rappresenta semplicemente il sangue fisico di Gesù, fisiologico, rappresenta la sua morte sulla croce e anche la sua risurrezione. Rappresenta quella morte in cui Gesù ha deposto la sua vita per subire la condanna del peccato che tutti coloro che sarebbero salvati nella storia avrebbero dovuto subire. Rappresenta quella morte di Gesù in cui subì l'odio degli uomini e subì l'ira di Dio, il Padre. Per pagare la condanna del peccato, Gesù il Figlio fu abbandonato dal Padre mentre era sulla croce. Cosa ha gridato sulla croce? Dio mio, perché mi hai abbandonato? Sapendo questo in anticipo, come stava Gesù nel giardino la notte prima della croce? Vi leggo le parole dei vari Vangeli. Diceva che Gesù aveva timore, aveva angoscia, era rattristato fino alla morte. Perché Gesù sapeva esattamente quello che gli aspettava, sapeva dell'odio degli uomini, sapeva dell'ira di Dio. E Gesù, sapendo tutto, andò volontariamente alla croce comunque, per soffrire tutto quello per poter salvare le sue pecore. Quindi le parole, siamo stati avvicinati per mezzo del suo sangue, non rappresenta solamente la morte fisica, ma rappresenta tutte le sofferenze di Cristo che ha compiuto per pagare la condanna a posto dei peccatori. Perciò siamo stati avvicinati a Dio per mezzo del sangue di Cristo. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Noi che eravamo lontani siamo stati avvicinati per mezzo di Cristo. Cristo che era vicino è stato separato per farci arrivare vicino. Cristo che è la vita è morto per dare a noi che eravamo morti la vita. Cristo che è l'adempimento, il sì di ogni promessa di Dio, è stato abbandonato da Dio per dare a noi le promesse di Dio. Noi che non avevamo alcun diritto di avere accesso al Padre, siamo stati avvicinati al Padre per mezzo di colui che, sempre stato uno con il Padre, si è separato dal Padre. Gesù Cristo, il giusto, è diventato peccato affinché i peccatori come noi potessimo essere giustificati per stare nella presenza di Dio. Grazie a Dio. Siamo stati avvicinati per mezzo del sangue di Gesù Cristo. Che possiamo comprendere di più quello che vuol dire. Il brano continua e spiego ancora di più ciò che Gesù ha fatto morendo sulla croce e risuscitando. Leggo 14 a 16. Egli infatti è la nostra pace. Colui che ha fatto dei due uno e ha demolito il muro di separazione, avendo abolito nella sua carne l'inimicizia, la legge dei comandamenti, fatti di prescrizioni, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace, e per riconciliare ambidue con Dio in un solo corpo, per mezzo della croce, avendolo ucciso l'inimicizia in se stesso. Questi versetti iniziano con una verità meravigliosa e preziosa. Gesù Cristo, egli, dice, è la nostra pace. Eravamo senza Dio, eravamo separati da Dio, lontani da Dio, nemici di Dio. Non c'era pace fra noi e Dio. Noi non sapevamo, noi eravamo tranquilli, noi pregavamo, noi eravamo buone persone, ma non come certi, ma eravamo nemici di Dio a causa dei nostri peccati. E quindi ci aspettava l'ira di Dio per tutta l'eternità. Ma ora, per mezzo del suo sangue, Gesù ci ha avvicinati a Dio e Gesù è la nostra pace con Dio. Se tu ti fermi a pensare al fatto di avere pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, presumendo che tu abbia pace, avrai gioia. Un altro brano che parla di questa pace per mezzo di Gesù è Romani 5:1. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace presso Dio, pace nella presenza di Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Giustificati dunque per fede, fede nel sacrificio di Gesù, abbiamo pace presso Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Nel mondo cosa vuol dire pace? Pace nel mondo vuol dire che non c'è più guerra. Pace nella Bibbia va infinitamente oltre. Pace è quello stato di animo in cui uno è liberato da ogni turbamento e ogni paura e ogni agitazione. Avere pace con Dio vuol dire che non c'è più nulla di negativo nel rapporto con Lui, ma piuttosto è un rapporto di amore e benevolenza da parte di Dio verso di noi. Se abbiamo pace con Dio, possiamo essere tranquilli anche in mezzo alle tempeste più difficili della vita. Problemi di famiglia, problemi di salute, problemi di paura, ostacoli, persecuzioni, minacce di essere ucciso. Se abbiamo pace con Dio, possiamo avere pace nel cuore, una pace che supera la conoscenza e l'intelligenza, come leggiamo in Filippesi 4, vi leggo 6-7. Non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiere e suppliche con ringraziamento, e la pace di Dio che sovravanza ogni intelligenza custoderà i vostri cuori e la vostra mente in Cristo Gesù. Che meraviglioso dono è la pace di Dio che sovravanza ogni intelligenza, che custoderà i nostri pensieri e i nostri cuori in Cristo Gesù. E come che abbiamo questa pace? Egli, Gesù Cristo, è la nostra pace. Ora, leggo ancora 14:15. Egli infatti è la nostra pace, colui che ha fatto dei due uno, ha demolito il muro di separazione, avendo abolito nella sua carne l'inimicizia, la legge di comandamenti fatta da prescrizioni, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace. Mi fermo lì e non vedremo neanche tutto di questo, ma vedremo una parte. Gesù ha fatto dei due popoli un solo popolo nuovo. Gesù ha fatto fra i giudei e fra i gentili, ha fatto un nuovo popolo, un popolo unico, dove non c'è nessuna distinzione, è uno solo. E questo popolo è il popolo di Dio, salvato per mezzo di Gesù Cristo. Chi entra in rapporto con Dio non entra perché è giudeo, e chiaramente non entra perché è gentile. Entra perché entra per mezzo di Gesù Cristo, ed entra per Cristo ad avere un rapporto con Dio. Questa è la verità che troviamo sia 14, ha fatto dei due popoli uno, e alla fine di 15, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo. Ha fatto due popoli con il suo sacrificio. Gesù Cristo ha compiuto la salvezza affinché per mezzo di Cristo chiunque, giudeo o gentili, chiunque che si ravvede e crede in quello che ha fatto Gesù sarà salvato, riconciliato a Dio, ricevendo una vita nuova. Io lodo Dio che nel mondo oggi migliaia di musulmani si stanno convertendo. Le notizie non ne parlano, ma grazie a Dio è vero. Migliaia di buddisti, migliaia di induisti, migliaia di pagani, migliaia di cristiani che non avevano Cristo prima. E tanti altri gruppetti meno diffusi. E di tutti questi popoli, Cristo sta prendendo e salvando un uomo nuovo. L'uomo salvato per mezzo di Gesù Cristo. Un unico popolo. Esiste un solo nuovo uomo. Esiste un solo modo per essere perdonato e salvato, per poter diventare un figlio di Dio e avere l'eternità con Dio anziché l'eternità nel tormento. E questa unica via è Gesù Cristo, che è la nostra pace. Chiunque viene salvato, giudeo o gentile, viene salvato per mezzo del sacrificio di Gesù Cristo. Quindi in Cristo siamo uguali, non c'è più giudeo o greco. Greco vuol dire gentile. Esiste un solo popolo, il popolo di Dio in Cristo. Voglio leggere alcuni brani che parlano di questo. Perché è importante capire questo. Prima, cosa diceva Gesù la notte prima di andare alla croce? Giovanni 14, 6. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Questo è categorico. Nessuno arriva a Dio Padre se non per mezzo di Gesù. Nessun cristiano arriva al Padre facendo il bene. Nessun'altra religione arriva al Padre per mezzo della loro religione. Si arriva al Padre solamente per mezzo di Gesù Cristo. In Romani 3 viene dichiarato che nessuno sarà salvato per mezzo delle opere della legge, ovvero per ubbidienza alla legge di Dio. Uno può seguire i sacramenti o le cinque pilastri, uno può fare questo, può fare quello, ma nessuno arriverà a Dio per mezzo delle opere. Romani 3:20, nessuna carne sarà giustificata davanti a Lui, davanti a Dio, per le opere della legge. Mediante la legge, infatti, vi è la conoscenza del peccato. Andando giù, versetto 23 a 5, Romani 3, tutti hanno peccato, giudei e greci, tutti, e sono privi senza la gloria di Dio, ma sono gratuitamente giustificati per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Lui ha Dio preordinato per fare la propiziazione mediante la fede del suo sangue, per dimostrare così la sua giustizia per il perdono dei peccati. Versetto 29 poi rende chiaro che questo vale sia per giudei che per greci. Dio è soltanto Dio dei giudei? Non lo è anche dei gentili? Certo, è anche Dio dei gentili. Dio è Dio di tutti coloro che vengono a Lui per mezzo di Gesù. Romani 10. Dopo aver dichiarato che la salvezza è per mezzo di Cristo Gesù, Paolo dichiara in Romani 10:12, poiché non c'è distinzione fra giudeo e il greco, perché uno stesso è il Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Gesù è ricco in grazia verso qualunque essere umano che lo invoca per la salvezza. Primo Corinzi 12 parla del battesimo in cui Dio battezza nello Spirito, nella morte e la risurrezione di Gesù Cristo, e dice: noi tutti siamo stati battezzati in uno spirito, nel medesimo corpo, il corpo di Cristo, sia giudei che greci. E poi finisco con due brani che dichiarano categoricamente che in Cristo Gesù non c'è più la divisione fra giudeo e greco. Colossesi 3:11. Qui nella salvezza non c'è più greco e giudeo, circonciso o incirconciso, barbaro o scita, servo o libero, ma Cristo è tutto ed in tutti. Galati 3:28. Non c'è né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché tutti siete uno in Cristo Gesù. Non esiste divisione, c'è un modo solo di essere salvato: la fede in Gesù Cristo nel suo sacrificio. Durante tutto il tempo dell'Antico Testamento c'era una distinzione fra giudei e gentili. Ma ora in Cristo Gesù i due sono diventati, quelli che credono e hanno la salvezza, sono diventati un solo nuovo popolo, il popolo di Dio in Gesù Cristo. Noi gentili di nascita eravamo senza le promesse date ai giudei. Adesso abbiamo le promesse eterne in Cristo Gesù. Allora è chiaro, esiste un modo di essere salvato, un modo solo. È per questo che dobbiamo parlare con la gente. Non possono essere salvati facendo il loro meglio, essendo sinceri, cercando di non fare male, facendo sacrifici, seguendo una religione o un'altra. Possono essere salvati unicamente per mezzo di Gesù Cristo, il Salvatore del mondo. C'è ancora molto da vedere in questo brano. Ma per ora fermiamoci per meditare su quello che abbiamo già iniziato a vedere. Questo brano non ci insegna niente per quanto riguarda il comportamento. Pensate a questo. Questo brano non ci ha dato nessun comandamento se non di ricordare il passato. E tanti brani non ci comandano niente, perché la base della vita cristiana non è quello che facciamo. La base della vita cristiana è riconoscere quello che siamo in Cristo. E se tu hai una fede fondata su quello che tu cerchi di fare, ancora non hai capito la salvezza in Gesù Cristo. Allora, in questo brano, comandamenti non ci sono, se non solo di ricordare. Allora, vogliamo fare quello che il brano ci insegna a fare. Vogliamo ricordare. Vogliamo meditare. Vogliamo non concentrare sui problemi di oggi, le difficoltà, le aspirazioni terrene. Non vogliamo pensare alle quelle cose che passeranno, perché se viviamo così ci troviamo riempiti di qualcosa che alla fine ci lascerà delusi, ci troveremo spesso scoraggiati, delusi, agitati, paurosi. Vogliamo piuttosto riflettere, meditare, ricordare attivamente quello che era la nostra condizione prima della salvezza e quello che ha fatto Gesù per farci arrivare dove stiamo oggi. Di natura gli uomini pensano ai tanti problemi, alle tante difficoltà legate alla vita terrena. Sono montagne, ci spaventano. Però nessun problema terrena è minimamente paragonabile a quello che era il nostro problema prima della salvezza, di essere sotto l'ira di Dio, senza speranza, senza Dio. Eravamo letteralmente in una condizione senza speranza, sotto l'ira di Dio, con solo tormento davanti a noi. Ed era impossibile per noi di salvarci. Avevamo davanti a noi la condanna eterna. Ma ora, per tanti di voi, ora, in Cristo Gesù, tutto è cambiato. Per mezzo del sacrificio di Gesù e la sua morte sulla croce, il suo sangue, noi che eravamo lontani da Dio siamo stati avvicinati a Dio. Noi che eravamo nemici di Dio, ora abbiamo pace con Dio. Noi che eravamo senza speranza, ora abbiamo una speranza viva. Se noi riflettiamo seriamente su queste verità, possiamo fare quello che dice in Filippesi. Possiamo gioire, rallegrarci, che vuol dire gioire, in qualsiasi situazione, in qualsiasi problema, perché la nostra gioia non dipenderà dalla situazione, ma dalla realtà di chi siamo in Cristo. Perciò, anche se c'è ancora molto da considerare in questo brano, vi invito nei prossimi giorni, e veramente finché siete in questa terra, di valutare quali era, se voi siete in Cristo, quali era la vostra condizione prima della salvezza e qual è la vostra condizione ora. Non state lì a pensare ad oggi, ai problemi di oggi che passeranno. Pensate a quello che era la vostra condizione eterna prima e quello che è la vostra condizione eterna oggi. Però prima di chiudere ho anche una parola per voi che non avete Gesù Cristo come Signore Salvatore. Credete in Lui a livello intellettuale, ma non avete mai accolto Lui come il tuo Salvatore, come il tuo Signore. Quello che questo brano dichiara per quanto riguarda la condizione prima dei credenti è la tua condizione oggi. E la mia preghiera è che Dio ti aprirà gli occhi a vedere questo. A vedere che sei senza Dio, senza le promesse, senza speranza, senza Cristo. Ma Cristo chiama e dice, venite a me, ravvedetevi, credete in me e sarete salvati. E allora, chi è senza Cristo, senza Dio, senza speranza, può arrivare alla salvezza oggi per mezzo di Gesù Cristo? Farlo oggi finché c'è tempo. Allora con quello invito tutti che hanno Cristo di meditare sulla grandezza di essere stati tratti dalle tenebre alla luce, dalla morte alla vita, da essere nemici di Dio ad essere amati da Dio. Meritiamo in questo pellegrinaggio, preghiamo. Padre nostro, tu che sei glorioso nei cieli, tu che sei maestoso, tu che sei sovrano, tu che sei santo e odi ogni peccato e punirai ogni peccato, aiutaci a comprendere quello che era la nostra condizione prima della salvezza. Aiutaci a riconoscere, a capire di più quanto eravamo senza speranza e senza te, perché eravamo senza Cristo. Aprici gli occhi a comprendere di più che era terribile, infinitamente più terribile di qualunque problema terreno. Aiutaci a comprendere la grandezza del sacrificio di Gesù Cristo. Lui che non ha conosciuto peccato è diventato peccato per noi. Lui che era sempre in comunione con te è stato separato da te per noi. Lui che è la vita è morto per noi. O mostraci, aprici gli occhi a vedere di più e aiutaci ad impegnarci a meritarci di più su queste verità. Ora abbiamo pace con te, o che possiamo comprendere di più l'immensità di questo dono. Allora aprici gli occhi, tramite la tua parola, per mezzo del tuo spirito, a vedere di più queste verità, affinché possiamo gioire in attesa di vedere Gesù Cristo, il nostro Salvatore e Signore, ritornare in gloria. E una parola, Padre, per coloro che non ti conoscono. Loro hanno quella condizione di cui leggevamo. Loro sono senza di te, senza Cristo, senza speranza, e spesso umanamente non si rendono conto. Ti prego di operare divinamente ad aprire gli occhi dei ciechi, affinché possano vedere la loro condizione, il peccato, la giustizia che non hanno, il giudizio che li aspetta, e possono vedere in Gesù Cristo il Salvatore. Queste cose ti preghiamo ringraziandoti per Gesù Cristo. E preghiamo nel suo nome. Amen.